Buonasera amiche e amici di Podcast Verso il Draft e benvenuti alla sesta puntata del nostro podcast dedicato ai giovani che infiammeranno la notte di Nashville settimana prossima. Siamo ormai giunti alla fine del nostro percorso di avvicinamento al draft, questa sesta puntata. A farmi compagnia ci sono Andrea Ghezzi, di ritorno, ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti ragazzi, sto lavorando per voi, però a microfoni spenti, l'ho appena detto, sto preparando tutte le grafiche per la draft night di sabato, che sarà il Mind the Gap alle ore 21, diretta video chiaramente per chi è di Milano in zona, potrà venire direttamente al locale. Stiamo facendo delle cose meravigliose, quindi sono super contento e sono contento soprattutto di essere tornato a Podcast Verso il Draft.
Hai fatto benissimo a ricordare l'appuntamento importantissimo di sabato sera, avremo modo poi durante la nostra puntata di ribadirlo più e più volte. E a farci compagnia stasera c'è anche quello che è diventato il nostro compagno di viaggio in queste settimane, Oleg Bogdea. Ciao Oleg!
Un saluto a tutti e dai che ci siamo, mancano 8 giorni, dai!
Bene, a microfoni spenti dicevamo giusto qualche minuto fa come questa strada di avvicinamento al draft sia stata una delle più calme che si ricordino negli anni che abbiamo iniziato questo nostro percorso su Adult Magazine. È successo veramente, veramente poco, però tutto sommato le ruote degli ingranaggi hanno lavorato e la situazione da febbraio non è certamente la stessa che ci andiamo a trovare a una settimana dal draft. Andre, quanto è cambiato nella percezione comune di questo draft dall'inizio ad oggi? Se è cambiato qualcosa?
Io sono andato a rivedermi un po' di numeri della prima puntata di avvicinamento reale al draft, cioè quindi non quella fatta, cos'era, novembre, quando esatto, abbiamo incominciato il percorso, ma appunto quando poi abbiamo iniziato realmente a parlare di draft dopo la fine della stagione NFL. Qualcosa è cambiato, Gabriel, perché poi è inevitabile, anche perché c'è sempre prima la free agency, quindi faccio un nome su tutti: Josh Jacobs, di cui abbiamo parlato, il running back d'Alabama, che poteva essere un primo giro, poteva essere un giocatore interessante per i Philadelphia Eagles, potrebbe uscire per esempio dal primo giro, perché adesso gli Eagles si sono già parzialmente coperti con la firma di Jordan Howard e potrebbero non voler più selezionare un running back. Questo non vuol dire che Jacobs non possa finire in qualche altra squadra, Raiders, mi avevamo già citata, o quelle che avevamo fatto al tempo in cui abbiamo parlato di questo giocatore. È rimasta il predominio di giocatori di difesa rispetto a quelli d'attacco, quindi se ti ricordi avevamo parlato di una proporzione di 2-1 e questa proporzione grosso modo è rimasta. Come immaginavo, sono aumentati un po' gli uomini di linea, che inizialmente dovevano essere 3 o 4 e secondo me adesso sono diventati 6 o 7. È molto liquida la situazione dei wide receiver, nel senso che non si riesce a capire realmente chi andrà dove, se non forse Metcalf, che è l'unico che viene considerato unanimemente il wide receiver più interessante. Ma però Gabri, se ci pensiamo bene, tutto questo interesse è nato dopo la combine, si è detto Metcalf super wide receiver, bla 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 bla. Poi però non è che ne abbiamo più sentito parlare, ogni tanto si parla di Marquise Brown, ogni tanto si parla di AJ Brown, io e Oleg vi abbiamo parlato di Hakeem Butler, piuttosto che Harry di Arizona State. Però poi
Isabella.
Isabella lo lasciamo per i giri successivi. No, però se tu adesso mi chiedessi a 8 giorni dal draft, dimmi quale sarà sicuramente il primo wide receiver scelto, non solo non saprei dirti il nome, ma non ti saprei neanche indicare la squadra che lo andrà a scegliere, perché ci sono delle squadre anche abbastanza alte che potrebbero voler per esempio investire, adesso sto facendo un discorso su wide receiver, ma la cosa è estendibile, potrebbero voler scegliere un wide receiver, ma non è detto che lo facciano. Quello che secondo me non è cambiato tantissimo sono le prime 4-5 posizioni. Io però ho due sogni: uno è che non venga scelto Kyler Murray alla numero 1. Tra l'altro giù oggi ci ha girato una statistica dove il 90% dei mock draft di un mese fa mettevano Kyler Murray alla numero 1, oggi solo il 40% degli stessi mock draft lo danno ad Arizona. E la seconda è che un giocatore come Devin White salga prepotentemente nella board. te la butto lì. Però queste sono due mie speranze, perché secondo me Devin White è un super giocatore, più ci avviciniamo al draft e più penso che sia uno di quelli che dovrebbe essere scelto assolutamente nelle primissime posizioni, però insomma ecco, staremo a vedere. Credo di averti risposto parzialmente alla domanda, si potrebbero fare mille discorsi, però voglio lasciar parlare anche un po' Oleg.
Hai lanciato degli spunti interessanti, parleremo dopo di Murray, ma ad Oleg voglio chiedere queste cose. Cioè, quindi è cambiato, la situazione è cambiata e penso che anche tu sia concorde su questo. Ciò che voglio chiederti è, Devin White, linebacker, è tanto tempo che non si vede un linebacker centrale alla 5, cioè molti mock lo danno alla 5, noi stessi, se non ricordo male, lo abbiamo dato tutti alla 5, i Buccaneers. Lui è un giocatore da top 5, è un giocatore che veramente in quella posizione può trovare il suo perfetto equilibrio?
Sì, secondo me, rivedendolo anche a LSU, è un giocatore devastante, secondo me. Ma già, secondo me, già da un anno, anche dall'anno scorso, era un giocatore che sarebbe entrato al primo giro, secondo me. Un giocatore, poi, secondo me, si è alzato molto nei vari stock, secondo me, perché la classe dei, come già l'ho detto altre volte, la classe dei linebacker è molto molto povera quest'anno. Tolti lui e Bush di Michigan, non ci sono altri linebacker che possono valere un primo giro, secondo me. Per questo lui, secondo me, non lo escluderei anche dalle prime quattro, addirittura.
Interessante, sì. Poi Andre,
Oleg, ma secondo te, scusami, aspetta, posso fare una domanda a Oleg, perché certo, lui l'ha alzato. Secondo te i San Francisco 49ers possono fare la follia, smetterla di scegliere uomini di linea difensiva in tutti i draft e andare a pigliare un giocatore come Devin White? Cioè, secondo te vale la seconda scelta?
Secondo me sì, perché San Francisco, secondo me, ha già una buona D-line in generale. Con l'inserimento di Devin White, secondo me, potrebbero fare quel salto in difesa che li manca, secondo me.
Mi fa piacere di non essere l'unico pazzo. Mi fa piacere di non essere l'unico pazzo a pensare sta roba, allora.
Beh, a me Devin White fa impazzire, dunque sono di parte, secondo me, anche.
Beh, è un giocatore fortissimo, effettivamente. Quindi, bella questa idea, Andre. Effettivamente ci sta. Il nuovo Patrick Willis.
Sì, anche perché, ma bravissimo Gabri, ma anche perché San Francisco è un po', negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà e di sfortuna, aggiungerei, con i linebacker. Ruben Foster poteva essere un super giocatore, ma ha troppi problemi fuori dal campo. Adesso vado a memoria, Borland si chiamava, quello...
Sì,
bravissimo, la tackle machine, che dopo un anno da rookie totale ha detto no vabbè ragazzi, però qua io rischio e non gioco più. Ecco, Devin White, sei alla 2, è vero che abbiamo detto mille volte Bosa, giocatore assolutamente fantascientifico, e ci sta, non è che la mia idea sia cambiata, però ecco, vogliamo provare a buttare lì degli spunti un po' diversi da quelli che abbiamo fatto fino adesso. Perché non Devin White alla 2? O addirittura c'è chi, ho visto qualche mock un po' fantasioso, però ci sta la provocazione, che dice attenzione perché San Francisco potrebbe anche voler scegliere un cornerback, a questo punto magari fa trade down, perché non credo, non penso, poi non so come la vedete voi, che ci sia un cornerback che valga la pena essere scelto alla 2, però perché prendere Bosa solo perché è Bosa, perché è fortissimo? Ci sono altrettanti giocatori che possono avere un impatto come quello di Bosa nella difesa di San Francisco, e allora magari per esempio i 49ers potrebbero decidere di o prendere White alla 2 o di muoversi leggermente più in basso per andarsi a prendere Williams, Murphy, chi volete voi, insomma, per andare a coprire un need, quello del cornerback, che a San Francisco c'è. Cioè, stiamo giocando con Sherman, cioè, non vorrei essere, però questa è la gente che c'è in questo momento a San Francisco. Sherman di 4 anni fa, 5 anni fa, tanta roba, ma quello attuale magari un po' meno bravo è sempre bravo, però insomma non è più il giocatore che era a Seattle quando si vincevano i titoli.
Ecco, appunto,
poi secondo me anche con la classe della D-line puoi scegliere un ottimo giocatore anche alla 33 o anche un cornerback secondo me, ma uno come Devin White alla 33 non lo trovi più.
Ci sta, ci sta. A proposito, Oleg, volevo chiederti, mentre le posizioni di edge rusher, le posizioni di defensive lineman sono rimaste tutto sostanzialmente inalterate in questo processo, molti cornerback adesso sono entrati nel first round conversation. C'è oltre a Greedy Williams, a Byron Murphy ed Andrew Baker, in molti mock vediamo Rocky Asin, vediamo delle safety come Jonathan Abram, Nassee Hadley. Cioè, di solito questi sono giocatori che entrano nelle conversazioni del primo round. Ti sorprende il fatto che a pochi giorni dal draft ce ne siano così tanti che sono entrati nei mock, o secondo te all'inizio c'era solo un pochino di scetticismo, magari mancando quel talento impressionante qualche analista, qualche squadra li ha un pochino snobbati? Cioè, questi cornerback di questo anno valgono le posizioni in cui sono, quindi dalla 20 in poi, o ce n'è qualcuno che effettivamente vale una chiamata in top 15?
Da febbraio, quando abbiamo cominciato a parlare di questa classe di cornerback, il primo nome che si faceva era Greedy Williams, che lo davano in tante nella top 10 sicura. Dopo i vari controlli fisici così è sceso anche lui. Secondo me quest'anno la classe di cornerback è buona, ma non c'è quel nome che ti faccia quell'effetto, no? un top cornerback. Sono tutti dei ottimi cornerback secondo me, che verranno scelti dalla 15 in giù, cioè come loro valore. Però sappiamo che i cornerback sono una merce molto ambita al draft, e potrebbero alzarsi un po' il loro valore nella sera del draft, secondo me.
Primo cornerback off the board, chi è secondo te?
Greedy Williams.
Andre? Concordi?
Io ti dico Greedy. Sì, Greedy Williams, però se fosse Murphy non mi stupirei.
Però Murphy secondo me è più un slot corner nella NFL, secondo me lo vedo più come un slot che come un cornerback numero uno.
Non lo so, anche io però sento ultimamente tanti dire attenzione, perché questo è il cornerback più forte, più talentuoso che c'è tra quelli disponibili, diciamo, al primo giro. Ok, stiamo parlando dei giocatori che potrebbero essere scelti al primo giro. Non lo so, sì, io sceglierei Williams, io. Però io non faccio il GM NFL, fortunatamente per la squadra, per tutte 32 le squadre dell'NFL, quindi va bene così, insomma.
È anche vero che oggi come oggi nell'NFL moderna avere uno slot corner forte significa comunque bloccare una bocca da fuoco dell'attacco avversario, quindi è comunque fondamentale avere quella posizione ben coperta dal punto di vista difensivo. Andre, voglio chiederti una cosa. Stiamo leggendo tanti offensive linemen, l'hai detto anche tu, ne avevamo 3 o 4 scarsi all'inizio, ne abbiamo 6 o 7 adesso, con anche nomi come Ecton Jenkins, come Chris Lindstrom, eccetera eccetera. Processo normale o scouting più approfondito?
No, processo normale, sono i nomi meno sexy, sono anche quelli meno riconoscibili dal tifoso occasionale. Però poi è ovvio che le squadre sanno benissimo, i GM delle squadre sanno benissimo che la fortuna di un team, di una franchigia NFL, si costruisce costruendo, scusate la ripetizione, le due linee, quella offensiva e quella difensiva. Questo è un draft che dà parecchia scelta, e quindi per me no, processo normale. Poi qualche nome, onestamente, pur guardando una quantità di partite di college football insomma abbastanza corposa, ti dico alcuni nomi che sono usciti ultimamente un po' mi stupiscono. È anche vero che c'è il combine, è anche vero che ci sono i pro day, è anche vero che appunto anche i GM riescono ad andare magari a vedere dei giocatori che gli interessavano e su cui possono approfondire. Queste indiscrezioni poi arrivano a chi di dovere, e escono dei nomi che magari venivano dati al secondo o terzo giro. Non sottovaluterei nessuno dei nomi che tu hai fatto, perché probabilmente li vedremo tutti scelti nelle prime 32 chiamate.
Benissimo, e adesso passiamo alla top pick. Credete veramente sarà Kyler Murray alla fine dei conti? Cioè, è lui meritevole di una top pick. Non c'è nessun altro giocatore, a prescindere dal discorso su Rosen che abbiamo già fatto, non c'è nessun altro giocatore che potrebbe insidiarlo? Oleg?
Beh, ritornando a febbraio, di Mare non ne parlavamo proprio perché non sapevamo se avrebbe già giocato in NFL o a baseball. Ma secondo me, adesso come adesso, secondo me o lui o Bosa dovrebbero essere i giocatori che saranno scelti come da Arizona con la scelta numero uno. Ma a questo punto, secondo me, se ne è parlato troppo per non essere vero, secondo me Murray sarà la prima scelta qui quest'anno.
Andre, sei concorde o tu vedi uno scenario diverso?
No, il giocatore più forte del draft, pound per pound, come si dice nella box, è Quinnen Williams, il defensive tackle da Alabama, e ci metto Devin White subito dietro. Il problema è, sono le need delle squadre, ma nel caso di Arizona però chiunque di questi andrebbe bene.
Sono tutti nessuno. Need.
Esatto, non hanno nessuno. Il discorso è che il discorso sul Murray è che Kingsbury ha espresso troppe volte ammirazione per questo giocatore, come diceva Oleg, per non essere poi vero che andranno a sceglierlo con la numero uno. La cosa che secondo me però non gli sta venendo è il fatto di riuscire a cedere Rosen prima del draft. Se non fanno questa cosa, nel momento in cui scelgono Murray, il valore di Rosen decresce ulteriormente, e questo non è un bene per Arizona. Ricordiamoci che hanno fatto trade up l'anno scorso per andare a prenderlo alla 10. Però ti dico, no, io se non fosse Arizona e non fosse Kingsbury, ti direi che ci sono almeno due, tre, Bosa un altro giocatore, ci sono almeno due o tre giocatori che potrebbero andare tranquillamente alla 1. Nella realtà dei fatti credo che sia una delle prime scelte più scontate degli ultimi, non so, fammi tu gli anni, perché veramente è Murray, e se non fosse Murray sarei non stupito di più. Cioè qua non siamo ai livelli dell'anno scorso di Cleveland, che doveva scegliere un quarterback, poi insomma dovevi sparare nel mucchio e dire boh, ma chi pigliano? Pigliano Darnold, pigliano Mayfield, pigliano Allen, cioè, però sapevi che pigliavano il quarterback alla 1, addirittura se ti ricordi, Gabby, Barkley alla 2 ai Giants, certo, non era neanche quotato. Cioè dopo noi abbiamo cercato di rigirarla in ogni modo, ok? Però cioè, quest'anno non c'è neanche il dubbio di chi sia il giocatore che sceglieranno, cioè è quello lì, è Kyler Murray. Se non fosse così, ecco, sarei particolarmente stupito.
Cambia che tutto.
Sì, che poi ci siano almeno tre giocatori, che sono quelli che abbiamo appena nominato, che potrebbero essere delle prime scelte e avrebbero tutto il diritto di esserlo, beh, per me sì, assolutamente sì.
Interessante. Vi faccio una domanda bruciapelo. C'è una percentuale, e se sì, quale, che i Cardinals il giorno del draft cedono la loro pick?
Scusami Oleg, sarebbe la cosa più intelligente che possono fare, ma siccome sono i Cardinals non lo faranno.
Quindi
cioè, non hanno bisogno, ma non hanno bisogno di scegliere Murray, cioè, hanno già il quarterback in casa. Il problema è loro dovrebbero fare trade down e accumulare scelte, o dovrebbero riuscire a scambiare Rosen, allora sì, puoi scegliere Murray, scambiare Rosen e pigliare altre scelte, perché hanno veramente tanti need, però non lo faranno. Non stanno riuscendo a cedere Rosen e vogliono scegliere Murray, quindi mi sembra un po' bloccati da quel punto di vista.
Sì, anch'io li ho visti abbastanza in confusione come scelte. Secondo me sarà molto difficile cedere la prima scelta, un 5-10% al massimo.
Ok. Ultima domandina sui quarterback e poi dopo passiamo agli altri argomenti. Negli ultimi mock ho letto che ben 4 quarterback vengono dati al primo giro, ovvero Murray, Haskins, abbastanza sicuri, Drew Lock lo avevamo spesso e volentieri citato, e adesso addirittura entra in conversazione Daniel Jones. Secondo voi questo è un argomento che serve solo a far parlare un attimino prima del draft, cioè facciamo un mock un po' diverso e buttiamo dentro Daniel Jones, o sto ragazzo veramente insieme a Drew Lock può entrare in conversazione per il primo round? Cioè, ricordiamo che sarebbero 4 quarterback in questo caso scelti al primo, l'anno scorso record è stato 5. Secondo me 4 sono un po' troppi. Oleg?
Beh, secondo me I primi tre verranno scelti nella top 20. Parlo di Murray, Haskins e Locke. Poi Jones, secondo me qualcuno verso il 30-32 farà trade up stile Ravens l'anno scorso per prendere Daniel Jones.
Quindi sei quattro quarterback secondo
me? Sì, secondo me sì.
Andre?
Qua condivido abbastanza, anzi condivido in toto quello che ha detto Oleg. Credo che però sottovalutiamo l'opinione che hanno i general, alcuni general manager di Daniel Jones. Torno al discorso che facevo all'inizio, cioè dipende, mentre a parte che anche Haskins sta scendendo nelle considerazioni, perché prima veniva dato sicura alla 6 ai Giants, io ero una di quelle scelte che avevo definito sicure, e invece così sicure in questo momento non lo sono. Bisogna vedere, ti faccio un esempio, per così mi spiego, sennò il discorso è troppo aleatorio. Se i Broncos decidono di pigliare un quarterback, siamo così sicuri che vanno su Locke invece che su Jones? Per esempio, io non sono così sicuro, e allora tu vedi che Jones, a posto che si è scelto alla 25, alla 32, alla 23, viene scelto alla 10, 11, 12, quando è che scelgono i Broncos? I Broncos scelgono alla 10. 10, ok? Quindi, però se poi passano i Broncos, io non so quante squadre dopo i Broncos siano interessate a prendere un quarterback e quante squadre dopo i Broncos sono interessati a prendere un quarterback che si chiami Daniel Jones. Questo secondo me è il ragionamento. Quindi Murray sicuro, l'abbiamo detto. Haskins, se non va a New York, secondo me va a Cincinnati. Drew Locke è salito in considerazione. Io addirittura in un mock l'ho messo da 4 ai Raiders. Vabbè, così, giusto per fare un po' di colore. Però no, però ci credo, nel senso che i Raiders potrebbero voler scegliere un quarterback, certo. E allora sorprendono tutti, visto che poi hanno bisogno di uomini di linea difensiva, ma ce ne sono tanti, usano la prima scelta per fare quella roba lì e poi sfruttano le altre due scelte più basse per andare a coprire gli altri need. Quindi ti stavo dicendo, Murray ok, Haskins ok, Locke secondo me da qualche parte finisce, un'altra soluzione potrebbero essere i Washington Redskins. E Daniel Jones è l'incognita, però se va alla 10 ai Broncos ti dico che non sono stupito.
Particolare il vostro punto di vista, io non la penso come voi, secondo me rimaniamo su tre giocatori. Non credo che Jones possa essere preso in considerazione per il primo giro. Poi si sa, l'ho detto anche prima al podcast del Fantasy, la smania di prendere quarterback colpisce un
po'. Ma sei andato al podcast del Fantasy?
Ovvio, no, assolutamente.
No. Mamma mia, non lo ascolterò. Cioè, quelli ti rovinano. Quelli
no,
ti hanno rovinato.
Guarda, mi hanno detto che settimana scorsa hanno avuto un ospite penoso, cioè proprio di quelli dimenticabilissimi. Si chiamava Ghezzi, lo conosci?
No, non è vero. Sono stato ospite più di un mese fa a parlare di Browns, quindi non ero io.
Ah beh, Browns poi. No, niente, comunque secondo me, non lo so, quattro quarterback che mi sembrano un po' troppi. Anche se il discorso che avete fatto voi è giusto, cioè fila perfettamente e tutte le squadre che avete citato potrebbero andare a prendersi un QB e non sarebbe neanche una cavolata, cioè sono scelte in senso logico corrette. Vedremo, abbiamo detto settimana scorsa con Oleg, ci aspettiamo il draft con più trade degli ultimi anni. E vi voglio fare una domanda: avete un giocatore che secondo voi in una particolare squadra si può trovare alla perfezione, cioè quel fit che voi dite no figata, se avviene questa cosa qua questa squadra ha fatto il colpo? Cioè non deve essere per forza il giocatore che cambia la franchigia, però c'è un abbinamento che a voi piace? Oleg?
Non è facile così su due piedi.
Lo so che non è facile. Allora, vi lascio pensare a questa cosa, me la dite dopo perché so che è fuori scaletta. Me l'hanno suggerita quelli del Fantasy, volevo farla anche a voi. Torniamo in scaletta. Settimana scorsa abbiamo detto, ci sono delle squadre che devono fare un buon draft per andare a sistemare. Ma chi, leggera sfumatura di significato, deve fare un draft aggressivo? Cioè deve fare un draft andando il più possibile a coprire quei need che gli servono per fare un passo che sia verso i playoff, che sia verso il Super Bowl. Oleg, parto sempre da te.
Le due squadre secondo me che devono assolutamente fare questo passo per essere aggressivi secondo me sono i Colts e i Chiefs, che scelgono rispettivamente la 26 e la 29. secondo me sono quelle squadre che sono lì lì, sono arrivati ai playoff ma mancano quel piccolo tassello per fare il salto della qualità. Secondo me con delle piccole trade up, ma magari qualche buon giocatore scende verso la 15-20 per fare una trade per prendere quel giocatore che li faccia fare quel salto che li manca adesso.
E cosa manca a queste squadre? Cioè, ai Colts, beh, per dire?
Ai Colts, secondo me, qualcosa in attacco, secondo me, un altro, a entrambe, secondo me, addirittura, perché non sappiamo quello che succederà con Tyreek Hill e i Chiefs, però un wide receiver numero uno vero che dia una mano ai due QB.
Ok. Idem, quindi sei sia Chiefs che Colts di
sì.
Wide receiver.
Sì. Okay. Poi anche Eagles, secondo me, perché hanno fatto una, secondo me, una buona free agency, anche loro un cornerback, secondo me, o un uomo di linea d'attacco.
Ok. E Andre, invece, chi vedi come squadra che deve fare il draft della vita, tra virgolette?
Non so se devono fare il draft della vita, ma non lo possono sbagliare. Mi sto riferendo agli Oakland Raiders, con tre scelte al primo turno, se pescano bene. Insomma, ragazzi, è come avere e fare tre draft in uno. Cioè, e tra l'altro scelgono molto in alto e poi in basso, ma molto vicino. Quindi diciamo che hanno la possibilità di muoversi. Poi ecco, loro per esempio potrebbero vedere di muoversi ulteriormente all'interno della board. Una squadra che non deve sbagliare il draft e che non deve sbagliare né questo né i prossimi a venire sono i Seattle Seahawks, che dopo aver rifirmato a cifre pazzesche il buon Russell Wilson, adesso devono dargli le armi giuste. Un'altra squadra che secondo me deve stare attenta a non sbagliare, perché ultimamente, soprattutto al primo giro, non ha mai pescato benissimo, sono i Pittsburgh Steelers. Gli Steelers scelgono la 20, hanno estremamente bisogno di un linebacker. Tutti gli diamo Devin Bush, sì, perché alla 20
è trade up.
Bravissimo. Secondo me gli Steelers potrebbero anche cercare di inventarsi qualcosa. Il problema è vedere se ne hanno i mezzi. Un'altra squadra che non deve sbagliare il draft sono i New York Giants. Cioè, i New York Giants hanno già fatto una off-season disastrosa. Ci manca che sbagliano il draft e si condannano a 5 anni di schifezza. Poi in realtà tutte le squadre devono cercare di fare un buon draft, perché ciao, comunque noi per ovvie ragioni parliamo sempre del primo giro. Nella realtà è molto interessante anche quello che succede dopo il primo giro. I New England Patriots hanno una quantità di scelte folli, 12, non arriveranno, o meglio, forse probabilmente ci arriveranno queste 12 scelte al draft, il giorno del draft, però poi le utilizzeranno per muoversi, per fare, per disfare. Sono tante le squadre che hanno bisogno di fare un buon draft. Un'altra che ti potrei citare sono i Denver Broncos e i Cincinnati Bengals, che scelgono una dopo l'altra, perché sono due squadre che hanno parecchio deluso negli ultimi anni. Una squadra che non si preoccuperà almeno al primo giro sono i miei Cleveland Browns, e io di questo un po' sono triste, perché insomma non ho niente, cioè non posso sperare niente adesso, non scegliamo.
Amiche, ma finalmente un draft che non parliamo sempre dei Browns, e i Browns scelgono alla 1, è buona. Cioè, stai lì tranquillo col tuo QB, col tuo wide receiver, con chi vuoi tu, che tanto in stagione le prendi lo stesso, cioè stai tranquillo.
Posso farti una domanda invece, sì, per sui tuoi Baltimore Ravens?
Vai.
È abbastanza, cioè, un po' tutti diciamo che sceglieranno un wide receiver alla 22. Tu non credi che dovresti andare a prendere un middle linebacker? E voi quindi potreste essere una di quelle squadre come Pittsburgh che deve fare trade up o deve fare qualcosa per andare a cercare di salire un po' la draft board? O ti saresti contento di prenderti il tuo wide receiver e poi dopo vedi cosa esce negli altri giri?
Allora, chiedo. Io so che nei mock ho messo che i Ravens prendono il wide receiver, ma in realtà io sono abbastanza convinto che i Ravens non drafteranno un wide receiver. Sto notando che Eric DeCosta, il nuovo general manager, sta seguendo veramente tanto le orme di Newsom. I Ravens faranno sicuramente trade down, sono pronto a scommetterci su questa cosa, quindi vanno indietro, e anche se hanno bisogno del middle linebacker non andranno a fare follie per Devin Bush. Mi piace molto un nome che è accostato recentemente, ovvero quello di Clyde Ferrell, un edge rusher cosa che a Baltimore serve, ma io sono, rimango abbastanza convinto che i Ravens possono andare su un offensive lineman, perché l'idea è quella comunque di costruire un attacco intorno a Lamar Jackson, e la priorità, per come penso di conoscere le mosse della franchigia, sia quella di partire dalla linea per solidificarla e migliorarla, poi dopo un wide receiver. I Ravens non hanno una scelta al second round, quindi andranno sicuramente a cercare la scelta al second round facendo un trade down. Non hanno, a mio modo di vedere, nessun giocatore per cui sbavano, e allora per dire faccio un passo in più e ve lo vado a prendere. Saranno tranquillamente a ricevere le chiamate degli altri, faranno qualche passo indietro, si accumuleranno una o due scelte nei turni dopo e andranno poi a fare quel tipo di draft. Baltimore ha una finestra che adesso si è aperta con Lamar Jackson. L'anno prossimo l'obiettivo saranno nuovamente i playoff, vediamo, non è facile perché la squadra ha perso tanti pezzi, ma secondo me l'anno prossimo se lo possono giocare un attimo di attesa. Poi l'anno dopo invece sarà nuovamente da poter tornare all'assalto della division. Quest'anno, scherzi a parte, i Browns partono molto molto favoriti e sarà difficile per tutte le squadre della AFC North arginarli.
Secondo me ci sono tante squadre che cercheranno un middle linebacker, anche le stesse Denver e Cincinnati.
Sono pochi, come dicevamo.
Sì. Ecco, volevo fare un altro nome di un middle linebacker che mi piace tanto, che è Terry Langs di New Mexico State. Secondo me uscirà al secondo giro, un giocatore molto interessante.
Beh, questo me lo segno, che me lo vado a vedere il ragazzo.
Sì, sì.
E torniamo alla domanda che vi ho fatto prima. Fit giocatore. Ci avete pensato un attimo? Andre.
Te ne dico due. Uno l'ho già. Sì, no, uno perché uno l'ho detto un milione di volte, che è Hakeem Butler per i Colts. Per me lui ai Colts è il giocatore perfetto. Mi piacerebbe vedere quella testa calda di Marquise Brown finire a New England. Non perché l'attacco di New England sia l'attacco ideale per lui, perché non lo è, ma perché secondo me se lui finisce in quella squadra diventa un giocatore devastante. In un altro sistema, o in un sistema sbagliato, o in una squadra sbagliata, rischia di potersi perdere, perché ha un determinato tipo di caratteristiche che però... Cioè, o veramente trova il sistema giusto, Kansas City, dove gli sparano bomboloni a tutto andare, e allora lui può attaccare il profondo e poi vai a prenderlo tu, o se no è un giocatore un po' particolare. Questi due, così, dai, ma perché mi piacciono i wide receiver, perché io sceglierei solo wide receiver, andrà, fate voi.
Oleg?
Beh, io vedrei bene un Jonah Williams a Seattle.
Oh, finalmente una pick di lineman abbinato a una squadra. Giustamente tu dici, con Wilson firmato per 4 anni con tutti quei soldi,
assolutamente da difendere.
Proteggiamolo.
Certo.
Ci sta Jonah Williams, molto 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 forte, poi viene da una squadra che di lineman di talento ne produce veramente tanti, quindi sarebbe una bella pick. Bene. Io direi che abbiamo parlato tanto in queste settimane, ci aspetta un appuntamento fighissimo sabato sera, Milano, Mind the Gap, ritrovo covo di Adol Magazine e Cutting Edge Radio, faremo la Draft Night Live, ovvero ci impersonificheremo General Manager delle squadre, abbiamo già preparato tutto, Andrea diceva prima che stava preparando le varie grafiche e tutti i suoi trucchi da maestro Jedi che vi stupiranno con gli effetti speciali. Ed è imperdibile. Ricordami, Andre, alle ore 9?
Ah sì, noi abbiamo detto 9, poi magari la diretta partirà un attimino dopo, perché prima ci mangiamo un panino e beviamo due birre. Però sì, dai, per le 9 tutti lì, così... Allora, ci sarà la diretta Facebook, e quindi chi non potrà essere al locale potrà tranquillamente vedere quelle che sono le nostre scelte, farsi due risate. Sarebbe bello però che la gente venisse e facesse il pubblico, così facciamo un po' di casino, contesta le scelte, che è quello che noi cerchiamo poi di ottenere con live.
E quindi, vale, buh!
Esatto, l'invito, certo. Esatto, sì, sì, beh, assolutamente. L'invito è quello di venire fisicamente al Mind the Gap, così si fanno quattro parole, e poi appunto ci aiutate a dare colore al live. Per chi chiaramente non può venire o abita dall'altro capo dell'Italia, c'è la diretta Facebook sulla pagina di Outdoor Magazine. Io credo che per il 9:15 comunque partiremo. Insomma, inizieremo a fare tutto il cinemino che durerà. Gabriel, l'anno scorso è durato un'oretta, non
sì,
di più.
Sì, un'oretta è un quarto massimo, quindi alla fin fine si va abbastanza in fretta. Poi è molto divertente. Saremo anche aiutati dal fatto che quest'anno non c'è Juventus-Napoli come l'anno scorso, che capitò purtroppo nello stesso giorno e quindi tolse un pochino di pubblico, però l'atmosfera è di festa e sarà sicuramente divertente. Poi, come dice il nostro direttore, è quello il draft, cioè il vero draft è quello. Poi dopo noi chiamiamo le franchigie NFL e diamo le nostre pick, poi se scelgono a caso è tutta colpa del boss.
Sai, Gabri, cosa stavo pensando? Vai. Che quest'anno ci risparmieremo un sacco di figuracce, perché come diceva prima Oleg, ci saranno talmente tante trade che quello che noi faremo venerdì, sabato, verrà sconfessato, ma non per colpa nostra, perché poi general manager si inventeranno super trade, e quindi questo, dai, secondo me gioca a nostro favore.
Assolutamente, assolutamente. Poi, vi ricordo, oltre a questo appuntamento, l'appuntamento di settimana prossima con il draft live, lo seguiremo tutta notte, fateci compagnia, saremo in tanti perché sennò ci addormentiamo, come era successo 2 o 3 anni fa, se non ricordo male. Tanto oggi ho visto che Sortino è l'unico che si è gasato, che tanto lui sarà sveglio, chiaro, al fuso orario a suo favore, vorrei ben vedere, però anche lì ci sarà comunque da seguire in diretta le pick. E poi dopo ci ritroveremo con podcast dopo il draft. Sapete che il nostro è l'unico podcast di The Cutting Edge Show, di Cutting Edge Radio, che cambia nome, verso, dopo, durante, non si sa mai. E dopo il draft che parleremo un po' di come sono andate le varie franchigie. Io ringrazio i miei ospiti, grazie mille Oleg.
Grazie a tutti.
E grazie mille anche a te, Andre.
Grazie a voi, come al solito mi sono divertito.
Vi rinnovo l'invito per sabato sera al Mind the Gap alle 9 e alla prossima puntata. Ciao!